questa ricerca qui è stata fatta dall'Università del Northwestern, che è Northwestern University vicino a Chicago, e c'è questo centro per i media management, quindi il management, cioè come si va a tradurre management, è il centro che studia i media, diciamo, no? E questo ha pubblicato una serie di ricerche che hanno cercato di studiare l'atteggiamento dei lettori light, se andiamo sempre lì, nei confronti delle informazioni web. Come vengono lette le informazioni sul web da parte degli adolescenti, per esempio? Quanto questo poi ci rivela qualcosa del modo in cui leggono altre categorie di lettori light, perché non ci sono solo gli adolescenti, no? Ci sono anche tante altre persone, più adulte, eccetera. E sicché hanno fatto questa ricerca con dei gruppi di ragazzi dai 13 ai 18 anni e li hanno intervistati sulle loro abitudini di lettura delle informazioni sul web, delle news sul web. La ricerca si intitola I teens, i ragazzi, no? Conoscono, sanno quello che vogliono dalle news online e tu. E perché? Perché hanno fatto questa ricerca? Perché gli adolescenti usano molto i media, ma leggono poco le notizie e difficilmente, se questo avviene, sviluppano in seguito un interesse per le news. Cioè, se non si impara a leggere i giornali un po' presto, poi dopo è difficile che si impari, no? Che le situazioni cambi. Addirittura poi dopo dicono che l'altro problema è che usando molto i media, poi chi li usa molto ha voti più bassi, più problemi di comportamento. E quindi occorre aumentare il contatto con le news, come? Da una parte usando i loro strumenti, cioè avvicinarsi a loro, con cosa li leggono, con cosa li possono leggere? Con il cellulare, con l'MP3, cioè bisogna inseguire, no, i nostri utenti, perché non posso pensare che devono per forza leggere il giornale stampato o un'altra tecnologia. Se quella usano, bisogna andare lì, no? Cioè, i ragazzini hanno il cellulare, lo smartphone, e quindi bisogna cercare di costruire le notizie per gli strumenti che hanno e poi probabilmente anche modificare un po' le pagine online. Ma come? Allora, hanno intervistato questi 96 ragazzi, hanno fatto dei focus group, che è uno strumento utile per raccogliere informazioni su problematiche che magari non si conoscono molto. Hanno creato un sito di notizie fittizio che hanno messo online, con un po' di home page, delle pagine interne, con poche notizie, brevi, molto visive, gerarchizzate, e poi hanno intervistato e fatto dei focus group per chiedere a loro, secondo loro, qual era il sito migliore. E allora adesso cerchiamo un esempio, eccolo qua. Allora, qui ci sono due prototipi, no? Questo è un sito web fittizio che è molto diverso, perché questo sarebbe quello che piace di più. Ha poche notizie, c'è anche una gerarchia, cioè l'informazione più importante, come dire, l'ultima è in alto, e poi le altre sono a seguire, no? Come se fosse una gerarchia. Ogni notizia è breve e ha un'informazione visiva che fa capire di che cosa si parla. Mentre nel sito, diciamo, che non piace, c'è un sacco di testo, troppa roba da leggere sul cellulare. Tutto questo testo, poi l'informazione visiva non si capisce, la pubblicità non c'entra niente, quindi non so neanche di che cosa sta parlando. Quindi questo sito qui non verrà letto, probabilmente verrà letto soltanto fino a qui, perché qui c'è la parte visibile, no? O addirittura niente. I ragazzi, cioè, dicono che ci vogliono nelle home page tipo 6 notizie, non di più, ma neanche di meno, no? Cioè, non paginate intere che contengono nessuna informazione, ma neanche 500 notizie. Cioè, sono troppe cose, si è sopraffatti da tutte le notizie che vengono date, ci vuole una scelta. Quindi, poi, ogni notizia, foto e riassunto, ok? Con poche parole, spiego, perché poi gli fa piacere capire, no? Non è che non vogliono, no? Ovviamente, quindi un riassunto che dà l'informazione più importante e una foto, un'informazione visiva che consente di capire di cosa si sta parlando e poi anche di alleggerire un po' il design, no? Perché un testo fitto, solo testo, è anche faticoso da affrontare, mentre se ho un layout più agile, con un po' di decorazioni, un po' di foto, chi mi vede, chi mi legge, lo fa più volentieri.
Sì.
Una gerarchia chiara, cosa più importante, cosa meno importante, dettagli, se poi voglio sapere mi vado a vedere anche i dettagli. Eliminazione delle cose che non sono pertinenti, foto, cose, pubblicità, aggeggi varie, ma che straccio, no? Non sa neanche qual è, dov'è l'informazione che vuole leggere. Tagliata la lunghezza della pagina, beh sì, perché poi vedremo meglio, ma noi tendiamo a leggere la prima parte, no? Poi chi è che va giù a prendersi cose? E poi, quindi, ci vorrebbe il modo di spezzare i testi lunghi e etichetta per notizia gentile, voglio dire, l'approfondimento te lo do, no? Perché poi può essere utile, ti dico, questo è l'approfondimento, in modo tale che non si perde tempo a leggere cose che non servono.
Infatti tante volte mettono un lead non completo, no? Cioè, invece che rispondere alle 5 V, ma rispondono a 3 V.
Sì.
Chi, cosa, quando. Però il come perché si è obbligato a leggere di più read more per approfondire. Di solito funziona così. E perché al giorno d'oggi tanti, come ha detto lei, non hanno tanto tempo per stare là a leggere tutte le informazioni. C'è quindi uno spreco di tempo e le immagini danno tante più informazioni rispetto a un testo.
Sì.
E tante volte invogliano di più, quindi a selezionare la notizia, giusto?
Senza figura, chi le guarda più le cose? Se non c'è una figura, solo testo. Se non c'è la figura, io secondo me, ora in questo modo di leggere veloce, no? Così, se non c'è la figura, quella notizia l'ha persa.
Poi si fa anche tanta più fatica a leggere tutto quanto assieme, quindi c'è meno voglia di leggere, giusto?
Sì.
Al giorno d'oggi è un po' così. Cioè, una volta non c'era questa concezione delle figure, credo.
No, ce n'erano molte meno e poi si riteneva molto di più che la persona leggesse.
Prima questione, sì, ho capito.
Cioè, il lettore era lettore, no? Invece ora sappiamo che chi prende in mano il giornale magari il lettore non è, no? Quindi va attirato, anche perché ora abbiamo tante di quelle informazioni, no, prima non era così, non c'era tutta questa roba da leggere, quindi chi prendeva il giornale leggeva tutto, no? Invece ora noi sappiamo che non è, anche poi abbiamo strumenti per decidere che non è così, no? Cioè vediamo qual è il comportamento di lettura, vediamo che non è così. Io sono rimasta stupita di recente, sono andata a un corso sull'uso di Facebook, no? E questo esperto ce ne parlava, c'è tutta una serie di cose interessanti, una delle quali io non avevo pensato da me, ma è così, no? E poi ho trovato anche delle altre ricerche, che noi cominciamo le notizie, tipo con Facebook per esempio, non leggiamo tutto, perché non abbiamo il tempo, eh? Però condividiamo. Quindi, condividiamo senza leggere. In realtà, non sapendo cosa abbiamo condiviso, che dietro c'è tutta una storia al condividere, no? Vuol dire, sì, vabbè, intanto ci metto un segno, poi magari ci torno, no, lo leggo dopo, no? Perché sennò lo perdo, si sa com'è con Facebook, no? Se uno non lo ferma. Però di fatto, condividendo una notizia che non conosciamo, noi gli diamo una fiducia e segnaliamo agli altri che quel testo è degno di fiducia. Chissà se poi è vero, no? È anche un po' una responsabilità, diciamo, in un certo senso. Cioè, condividiamo il trust, no? Cioè, io ti dico, amici, guardate, a me piace questa risorsa, e gli altri dicono, ah, vabbè, leggiamola, no? Oppure, ah, sarà così, me lo dice il mio amico, no? Quindi, in certe comunità, magari, è ciò che dà rilevanza alla notizia, se no magari non sarebbe stata. Quindi è complicato, no? È complicato produrre testi, è complicato valutare qual è il comportamento, no, delle persone che si troveranno di fronte a questi testi. Uno cerca di tenere sotto controllo le informazioni più che può e fare dei testi che sono accettabili. Solo i teen fanno questo? No. Non lo fanno solo loro e non lo fanno soltanto col testo, ma per esempio si fa anche coi video. Noi siamo abituati a vedere molti video, questa è una grafica orribile, però insomma, vabbè, YouTube, politica, sport, no? Cioè vediamo dei video molto brevi, anche pochi secondi, no? La pubblicità. E allora è come se ci abituassimo a vedere per un periodo di tempo limitato anche video che invece sono di tipo informativo. Questo, non so, intanto ci sono tantissimi video, non so, per esempio su TED, no? Quotidianamente ci arrivano video molto belli. Questo ricercatore, Guo, ha studiato i video di tipo educativo nei MOOC, no? E ha visto che indipendentemente dalla durata, dalla lunghezza di un video, 3 minuti o 40 minuti o 15 minuti, 12, eccetera, la gente guarda per circa 6 minuti. Quindi se il video dura da 6 a 9 minuti, molto probabilmente verrà visto tutto. Ma se un video dura 15 minuti, ne verrà visto 4 minuti e così via. Quindi il ragionamento è questo, no? Che così come si è parchi, avari nel leggere i testi, che ti prenderemo insomma anche questo, così si è avari del proprio tempo, della propria concentrazione anche nella visione dei video e degli altri strumenti, no? Quindi non è che se metto un video, come sempre più faccio adesso, ho risolto, diciamo.
Ma può essere che con l'avanzare della tecnologia, andando avanti nel tempo, questi minuti qui si riducano.
Può darsi, sì.
Che la pretesa sia maggiore, quindi, di avere tutto subito.
Tutto subito, bravo, sì.
Può essere che andando avanti, o è una cosa che potrebbe rimanere nel tempo?
Ma io penso che, non ce lo dirà la storia, però secondo me aumenta la frettolosità, perché siamo in quella china lì, no? Prima, cioè, non so, penso, mi chiedo per esempio nei confronti dei documentari, sa, tipo Geo in Geo, quelle cose lì, no? Qual è la pazienza e l'interesse adesso? Sarebbe interessante sapere, no? Quanto, quanto a lungo uno è ancora capace di vedere quelle risorse, no? Però insomma ora qui si tratta sì, di video di tipo informativo, no? Come funziona, che cos'è, e anche lezioni universitarie, no?
Sì, dipende dalla tipologia di video, insomma.
Sì, dipende, però insomma questi dovrebbero essere video che non si vedono soltanto per divertimento, no? Ma per acquisire delle informazioni di cui uno ha bisogno. E quindi stupisce un po' che non vengano visti, però effettivamente in questa ricerca che è basata su grandi numeri, no? Perché hanno ottenuto i log della visione di questi corsi su tantissimi studenti. Ora qui stavo cercando per vedere se c'è scritto quanti, ma non lo trovo, però milioni di visioni sono state esaminate. Non è una ricerca basata su pochi soggetti, magari uno può anche aver scelto quelli non rappresentativi, no? Qui hanno scelto proprio un gruppo molto grande.
Penso, guarda, c'è scritto 1.3 in fondo.
In fondo?
Pessimista.
Ah, ecco.
Forse quello?
Sì, vedi, i milioni. Quindi, numero totale degli studenti fino a qui, inclusi 158.000 dall'India, 117.000 dall'Africa. Quindi si tratta di 1.300.000 studenti, quindi il comportamento di un sacco, no? Però aggiungo che qui si studia la visione di video nei MOOC, no? Che come lei ha visto sono dei corsi online aperti. Sono un po' diversi magari da corsi universitari standard, no? Come quelli a cui siamo più abituati, in cui l'interazione è molto più di persona piuttosto che con i video, no? Quindi cioè, si riferisce a un contesto particolare. Nello stesso tempo, certo, se 1.500.000 di persone quasi, no? Nel vedere i video dopo 6 minuti li abbandona, vorrà dire qualcosa, no? ci darà un allarme, ecco, un indizio di una cosa a cui bisogna stare attenti, no? Almeno quello, ecco, un indizio, cioè non una prova provata, è sempre così. Però ci fa pensare, no? Attenzione, se noi utilizziamo dei video per fare lezione, dobbiamo stare attenti che questi video non devono essere tanto corti, devono essere brevi, devono essere subito, devono introdurre l'informazione principale, no? Non va bene fare lunghe introduzioni in cui divago, no? Ma devo subito dare l'informazione principale, devo dare informazioni su dove sono le cose importanti, no? Cioè devono avere delle caratteristiche che li rendono un po' più efficaci. Si studiano questi comportamenti di lettura con delle macchine che ci fanno capire come sono i movimenti oculari durante la lettura. Quindi con questo strumento, che diventa sempre più leggero e portabile, no? Si studiano tante cose, comportamenti nello sport, nella lettura anche. E c'è questa famosissima rappresentazione che è il modo di leggere che abbiamo dei siti web. La parte rossa è la parte più hot, quella più vista, no? Poi gialla, poi blu e poi niente. E questa heat map, questa mappa del calore, no? Che mi dice dov'è che l'utente legge, ci fa capire che ci sono delle parti che sono molto lette e altre che proprio non sono, no? Allora, semplificando, si dice che questo è un pattern AF. Il lettore legge la prima parte dello schermo, poi fa un breve tratto in verticale, legge un altro po', poi legge ancora un po' e poi basta, no? Quindi questo ci dice che c'è una parte molto importante che è l'inizio. Chi legge entra nel testo, legge in alto, poi va giù, va a cercare qualcos'altro, no? E non supera il fold, cioè non fa scrolling, legge solo ciò fino a dove vede. Sì, un po', no? Però l'informazione che sta sotto, che non si vede subito, è negletta, non c'è, è persa, no? Cioè l'informazione su cui non si può contare, ancora di più con i cellulari ovviamente. No, il discorso è che il cellulare chiaramente non può contenere tutta l'informazione di solito in un solo schermo. Allora si scrive. E a volte, io non so se lei capita di osservarlo, si scrive tantissimo, no? Ma più si va avanti e minori sono le probabilità che quel materiale venga letto. Ed ecco perché poi la gente condivide senza aver letto tutto, no? Perché quello che sta nel fold a buone probabilità, non tutto, ma insomma almeno la parte in alto, no? Così. Poi
ci siamo.
Chissà. Chissà. Ah, questa è una foto una rappresentazione della lettura dopo i fold, no? Questo è rappresentato come se ci fossero tre diversi schermi uno sopra l'altro che rappresentano il fold qua. Come vede c'è una lettura nella parte in alto, poi sempre meno, fino a che nel terzo fold proprio non c'è più niente. Quindi questo naturalmente è importante per chi mette pubblicità, per chi vuole mettere informazioni, no? Ci sono delle zone dove onestamente è quasi inutile mettere degli avvisi, mettere delle informazioni. D'altra parte qualche volta si legge, questo è sempre lo stesso sito, Nielsen Norman Group studia l'usabilità, che ci fa vedere, no? Che però quando l'informazione è ben strutturata, è chiaro dov'è che è l'informazione rilevante, l'informazione può venire anche studiata con attenzione e elaborata molto, no? Cioè qui vediamo un sito di un parco, l'utente cerca l'informazione che gli interessa e la legge tantissimo, ignora certe altre parti dello schermo che non gli interessano. Perché è anche vero che uno quando si trova di fronte a un testo ben strutturato, un buon layout, cui si capisce cosa c'è in una certa parte del testo, leggerà la parte del testo che gli interessa, no, non tutto, cioè non è che di per sé, non è che uno piglia l'enciclopedia e legge tutto, no, cerca una cosa. E quindi è giusto che ci sia una scelta. Certo, la scelta è oculata, è utile se il testo è fatto bene, se mi dà un modo di muovermi nel testo. L'importanza di essere i primi vuol dire che l'80% legge il primo paragrafo, 71 il secondo, 60 il terzo e poi si scende a 1 su 3. Stessa cosa per i teen, Sempre Nielsen ci dice che nel costruire dei siti web per i teenager bisognerebbe mettere poco testo, molto chiaro, molto grande, insomma i teenager, ma poi vedremo anche i lettori normali, comunque non amano fare fatica, no? Cioè ci saranno i lettori light che proprio non hanno la capacità anche, no? Ma poi ci saranno i lettori normali, no? Anche buoni lettori che però comunque si trovano in condizioni favorevoli, preferiscono situazioni in cui c'è un testo chiaro, grande, ben identificabile nelle sue parti, per cui trovo presto la parte che mi interessa.
Sì.
Quindi, vabbè, questo è, lo possiamo anche, vabbè, guardiamo, ma cosa succede quando un sito viene guardato da un bambino o da un adulto? Intanto c'è questo aspetto che riguarda tutti, che si dà un'occhiata e se non ci interessa lo lasciamo velocemente, no? Cioè nei confronti di un sito web, il punto di vista che Nielsen sottolinea sempre è che bisogna che sia usabile e accessibile e ben fatto, perché altrimenti ce ne sono tanti di siti, vado da un'altra parte, no? Cioè non è che il lettore è fedele nei confronti del sito web, se non trova subito quello che gli serve se ne va. E questo succede sia per i bambini che per gli adulti. Quindi la prima reazione è veloce a giudicare e lascia se non va bene, se non è buono. E la stessa cosa per gli adulti. Vogliono aspettare? Ma gli adulti hanno una pazienza limitata del caricamento, no? Ma i bambini vogliono una gratificazione immediata, quindi se c'è qualcosa lento a caricarsi, basta, finito. Comportamento esplorativo. Beh, gli adulti, no, vogliono stare sulla strada principale. Invece i ragazzini, i bambini, amano provare molte opzioni. Cercano nello schermo.
Sì.
Navigazione multipla o ridondante? Per gli adulti è un pochino confondente, ma per i bambini avere una navigazione non chiara, no? Che magari a un certo posto ci si arriva in più modi, è molto confondente e non riescono a cavarsela. Reading, lettura, leggono? Allora, gli adulti fanno scanning, cioè e cercano l'informazione che gli serve. I bambini, i più piccoli, per niente. Quelli di età media, tentati un pochino, no, non ci provano. E i più grandi, come gli adulti, fanno scanning. Font size, grandezza del font. Grandina, 14 per i piccoli, 12 per quelli un po' più grandi, ci vedono bene. Per gli adulti basta 10, ma certo, per chi non vede bene, per i senior ci vorrebbe più grande, almeno 14 come font. Teniamo presente poi le limitazioni fisiche. I bambini sono lenti come typist per scrivere e hanno un controllo del mouse che non è molto buono, diciamo. Gli adulti invece no, non hanno delle limitazioni fisiche, a meno che non siano disabili, perché poi non abbiamo parlato bene di questo aspetto, ma c'è anche il fatto che in alcuni casi si può essere dei lettori light anche per una difficoltà di visione, no? O una difficoltà di apprendimento, per cui c'è una difficoltà che magari può essere un po' alleggerita da ingranditori, da degli strumenti che aiutano a leggere meglio. E infine lo scrolling. Beh, abbiamo visto cosa vuol dire, no? Cioè un abbandono del sesso, dopodiché uno fa quello che vuole a suo rischio e pericolo nel produrre questi materiali. Comunque con gli adulti un po' di scrolling si può pensare di farlo. I bambini dovrebbero proprio, cioè non tanto non lo fanno, quindi evitiamolo, e quelli un po' più grandi, vabbè, insomma, come per gli adulti qualche cosina, no? Però diciamo che chi vuole fare un sito web, no, dovrebbe tenere in considerazione le differenze che ci sono tra i propri target, a seconda di chi ha di fronte e si rivolge, bisognerebbe che non richiedesse troppe cose che vengono così giudicate negativamente da parte degli studenti, non degli studenti, ma insomma dei propri utenti. Quindi, no, questo qui non mi piace. Allora le lascio così il un paio di prezzi da guardare, ma proprio così come strumenti carini, no? Da valutare anche in pensando se sono degli strumenti che possono effettivamente cambiare il nostro modo di presentare le informazioni, no? Si dice PowerPoint è noioso, PowerPoint non ci consente di capire. Ce lo consentono di più altri strumenti? Allora, se ha tempo può guardare questo prezzi,
sì.
E poi ne parliamo del futuro di questi presentation manager sul modo in cui noi presentiamo le informazioni, diciamo. E il mio PowerPoint partito, ma non ce la farà mai in questo computer qui, non ce la fa, perché poi il prezzo è anche parecchio pesante. L'hai già usato?
Sì, ho fatto presentazioni.
Allora mi farà vedere qualcosa. Io molto superficiale, cioè, l'ho usato così per